Per avvicinarci a questo Vangelo possiamo approcciarci dalla sua fine, che normalmente non viene molto notata. L'ultimo versetto è il commento al fatto che Gesù non si confidava con nessuno, non c'era bisogno di che le persone gli dicessero le cose, perché conosceva tutti, non aveva bisogno che qualcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Ecco, se noi prendiamo questo versetto, così che en passant viene detto, e lo usiamo come lente per ingrandire la storia della purificazione del Tempio, messa in atto secondo la storia raccontata da Giovanni, noi capiamo un pochino questo fatto che Gesù arriva nel Tempio e trova buoi, pecore, colombe, gente che vende, cambia monete e sferza con un oggetto che si fabbrica da solo, cioè fece una frusta di cordicelle, cioè è premeditato, non è un atto così fatto per uno scatto di rabbia. Infatti noi dobbiamo capire che qui non si tratta di una storia di rabbia, non si tratta di una storia di ira, Gesù si è fatto prendere così da un momento che non si è controllato. Queste letture sono ridicole, sono inconsistenti, è un atto molto profondo, molto simbolico. Lui lo fa e vuole dire qualcosa, infatti farà una profezia straordinaria sulla sua Pasqua, sulla sua risurrezione. Teniamo conto che il Vangelo di Giovanni pone questo racconto della purificazione del Tempio, di questo atto profetico fatto da Gesù, proprio all'inizio, al capitolo secondo, subito dopo le nozze di Cana, mentre Marco, Matteo e Luca metteranno questo come scena madre del suo arrivo a Gerusalemme, e cioè quel tipo di situazione che porterà di lì a poco alla sua crocifissione, noi invece in Giovanni troviamo che questo è l'inizio. Dopo aver vissuto il cambiamento dell'acqua in vino all'interno delle giare della purificazione dei giudei, lui va nel Tempio e fa questo atto è cacciare via delle cose che stanno nel posto sbagliato, e c'è una chiave che i discepoli capiranno piano piano, che è la chiave dello zelo. E di fatto lui nella discussione che si provoca con i giudei che lo interrogano sulla violenza del suo atto, parla del tempio del suo corpo in maniera profetica e profonda. Il tempio del suo corpo, e già noi che proclamiamo questo testo riceviamo questo collegamento: il tempio è il corpo, è il corpo di Gesù, ma la Chiesa sarà il corpo di Gesù, e ogni uomo è chiamato a essere tempio del Signore, dirà San Paolo. In maniera pregnante, intima, profonda, Giovanni sta aprendo tutte queste prospettive e termina dicendo: il problema è che lui sa quello che c'è nell'uomo. Allora questo è un atto di purificazione. Siamo nel tempo della Quaresima ed è veramente molto importante focalizzare tutto il nostro bisogno di stare in una igiene interiore profonda. Si chiama purificazione, passare per il fuoco, prenderci cura del nostro cuore. Ma perché? Che cosa c'è nel nostro cuore? Gesù entra nel Tempio e trova mercanti. Ecco, sta dicendo, per parallelismo questo testo, che se siamo visitati dallo sguardo di Dio, se il Signore entra in noi, trova mercanti, trova cose fuori luogo, trova cose che stanno strumentalizzando le cose religiose, strumentalizzando ciò che è la preghiera, ciò che è la liturgia. Ed è interessante che la liturgia ci pone come prima lettura niente proprio di meno che i 10 comandamenti, le 10 parole. Ecco, perché è opportuno porre qui, in questa liturgia, proprio come chiave reciproca di lettura, i 10 comandamenti con la purificazione del Tempio? Ecco, perché dobbiamo capire dove stavano queste benedette, meravigliose 10 parole. I 10 comandamenti, scritti su tavole di pietra dal dito di Dio, erano conservati nell'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza era una scatola foderata d'oro che stava all'interno della stanza più recondita del Tempio ed erano il cuore del Tempio. Il Tempio è un grande spazio delimitato a confini successivi, c'è una zona dove possono entrare anche i gentili, il famoso cortile dei gentili, poi c'è la zona dove entrano tutti gli israeliti, poi c'è la zona dove entra solamente la tribù di Levi, poi c'è la zona solamente dei sacerdoti nel loro turno, come Zaccaria quando offre l'incenso, e poi c'è il luogo più interno, il luogo più santo, il Kadosh Kedushim, il santo dei santi, che è proprio il centro. E cosa è profanare il Tempio? Quando lì viene messo qualcos'altro, lì o di fronte a quel luogo lì, sull'altare dei sacrifici. Allora, se lui parla del Tempio del suo corpo, e quindi il corpo umano è un Tempio, Gesù sa quello che c'è nell'uomo, cosa c'è in me. Queste 10 parole nel Tempio erano il cuore, cioè la parola di Dio, il rapporto di fiducia con Dio, perché i 10 comandamenti non sono in realtà 10 comandamenti. Noi diciamo questo per una, diciamo così, tradizione latina di denominazione, ma se noi andassimo a prendere come vengono denominati nella scrittura stessa e come sono la tradizione ebraica, che bene o male ci consegna questo testo, si chiamano sempre 10 parole, parole, non comandamenti, cioè non una astratta, fredda indicazione imperativa, ma una relazione. La parola implica un dialogo, implica un rapporto. Cosa c'è nell'uomo? O c'è Dio che parla, o c'è la sua provvidenza di padre, la sua sapienza di padre che è accolta nell'intimo dell'uomo, o c'è l'inganno, o c'è il buio del rifiuto dell'autorità di Dio. E allora cosa prende possesso nel Tempio? Il mercato, il guadagno. È interessante che proprio in questo testo dice non fate di questo luogo un mercato, un emporio. Emporeuoma in greco vuol dire entrate e uscite. Allora uno sta con i calcoli. Uno o ha nel cuore la tenerezza, la paternità, la sapienza di Dio nel suo santo dei santi, la parola che lo dà di consegnarsi con fiducia al Padre, o dentro di sé ha mercati, ha uno spirito di guadagno, uno spirito di avidità che mai è sazio. Ecco, siamo nel tempo della Quaresima, dobbiamo occuparci del nostro cuore, che questa sferza di cordicelle ci colpisca veramente, che la parola di Dio sia una spada che arriva nel profondo e ci dia di riconoscere che cosa ha preso il posto della tenerezza di Dio, che cosa abita nel nostro cuore veramente. Questa è la domanda. Cosa ci deve abitare? La parola di Dio. Dice un salmo: se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Ecco, se Dio parla al mio cuore, invece io vivo, e vivo bene, e vivo felice.